a presentare gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte. Già li vedo, eccoli due. Intanto vedo Cinzia Sant'Angelo e saluto sempre come al solito. Ciao Cinzia, ben ritrovata di nuovo. Vedo ciao. Il super Daniele Garbo. Buon lunedì Daniele!
Buon lunedì a voi, ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a te. Hai passato bene fine settimana?
Benissimo, ho scritto un sacco di roba.
Hai scritto?
Eh sì, sto preparando un libro.
Ma davvero?
Le mie memorie.
Cioè? Come fai a sopportare la moglie in casa? No, così no, la butto lì.
Casomai come fa a sopportare me? Lei, casomai, come fa a sopportare? No, sto scrivendo un libro, un inviato poco speciale sarà il titolo, ma insomma adesso vedremo.
Ah, un inviato poco speciale, hai capito? Che bello, va bene così.
Un po' di racconti di personaggi che ho incontrato lungo la mia strada, un sacco di episodi divertenti.
Dichiarazione tipo Chiellini.
Però qualche dichiarazione. No, se non fai una dichiarazione bomba, sai, lì ci deve stare qualche cosa, no? Che ne so?
No, c'ho delle cose simpatiche.
Sì.
Un episodio molto simpatico con Saadi Gheddafi, che voi ricorderete, che
come
giocò
no?
In Italia.
Sì.
Giocò, per modo di dire, giocò
ma racconterai
Italia,
anche della famosa litigata con Vincenzo D'Amico?
Come no, certo, è uno dei clou del libro.
un passo importante. Vincenzo D'Amico, buon pomeriggio, hai sentito?
Allora, intanto Maracanã. No, sto pensando, volevo chiedere a Daniele che capitolo mi ha riservato.
Lo scoprirai, lo scoprirai.
È un libro e non parli di me, chi lo farà fa?
Hai ragione.
Però racconterai anche di un rapporto un po' complicato con Maurizio Biscardi, questo ce l'hai detto a noi prima di andare in onda perché sapevi che c'era qui il collegamento con noi, no?
Certo, sì, però non vorrei approfondire questa cosa.
No, dobbiamo svelare tutti, cioè noi dobbiamo lanciare il libro di Garbo come è stato lanciato quello di Chiellini. Okay. Maurizio Biscardi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Hai sentito, ci sono
buon
dei...
pomeriggio, Ciccio.
Beh sì, ciao, abbiamo un rapporto molto molto complicato.
Molto complicato. Bene, bene, bene. Allora, visto, prima di andare un po' così a parlare di alcune questioni che riguardano il calcio, vi voglio chiedere, poi rispondete come volete, se volete. Mi date anche un vostro pensiero, siccome noi abbiamo aperto dedicando la copertina di Maracanã a Silvia Romano, vorrei un vostro pensiero, libero qualsiasi esso sia, va bene? Daniele Garbo, parto da te.
Allora, la cosa principale è che questa ragazza sia tornata sana e salva. Delle sue scelte religiose, francamente, mi interessa pochissimo, perché è legittimo che lei scelga la religione che preferisce. Lei dice di non essere stata costretta, di averlo scelto per conto suo, senza nessun obbligo, senza nessuna pressione di passare alla religione islamica, e quindi buon per lei. Cioè, io non ho nulla in contrario, assolutamente. Non ho nulla da dire su questo. Le scelte che riguardano la religione, i gusti sessuali e così via sono cose personali sulle quali io non intendo esprimere nessun tipo di giudizio, ci mancherebbe altro. E le rispetto assolutamente, qualunque esse siano. Ho qualche dubbio, credo sia anche lecito farsi qualche interrogativo su come sono andate le cose. Cioè, il fatto che sia stato pagato un riscatto, si parla di fra i 2 e i 4 milioni di euro, io credo che possa essere oggetto di qualche perplessità, di qualche interrogativo e anche di qualche approfondimento, perché comunque diciamo che pagare un riscatto di questa entità a un gruppo di terroristi che a questo punto possono essere invogliati a rapire altre persone, probabilmente italiane, visto che gli italiani sono abituati a pagare, e poi chiedere un altro riscatto, questo mi pone dei dubbi, ecco. Ma solo questo, per il resto va tutto benissimo. Ecco, l'altra cosa che ho trovato francamente fuori luogo, ma insomma io non sono un grande estimatore del presidente Conte, questa esibizione, questo show all'aeroporto di Ciampino, lei che è stata 20 minuti dentro l'aereo perché dovevano aspettare che arrivasse Conte, l'ho trovata una cosa veramente fuori luogo, veramente di bassissima lega, onestamente.
Maurizio Biscardi.
Beh, sono d'accordo su molte cose con Daniele. Allora, parto dal principio. Gusti sessuali e religiosi ognuno può avere i propri, quindi non me ne frega nulla, nella maniera più assoluta. Quando però il problema diventa pubblico, quindi si fa ritornare a casa una, diciamo, rapita, è fondamentale che ci sia un ringraziamento nei confronti di chi te l'ha fatto e soprattutto non ci sia un'ostentazione che renda quei gruppi che ti hanno rapito diciamo in prima pagina in virtù del fatto che ti hanno convertito alla loro religione con la loro, con il loro rapimento, anche se poi lei ha specificato molto bene che la sua è una scelta personale. Quindi non mi è piaciuto minimamente questa, diciamo così, esposizione dei vestiti, e soprattutto non mi piace mai l'esposizione politica nel portare, diciamo, un ritorno politico a delle manovre che dovrebbero essere invece di buon senso comune. Il fatto del pagare un riscatto è una cosa secondo me pericolosissima e che indispone gli altri paesi che invece per non pagare i riscatti e quindi non fornire soldi ai terroristi hanno avuto delle vittime, nostri alleati, quindi secondo me è un errore anche da questo punto di vista. E poi secondo me un'indagine seria su che cosa faceva lei, perché essere cooperanti è una cosa, però assicuriamoci non solo del fatto che siano cooperanti, ma assicuriamoci anche del fatto che non si capisce perché voglia, cioè, perché voglia ritornare lì. Che ritorna a fare? Per fare il suo lavoro di cooperante. Allora capiamo quello che è il suo lavoro di cooperante prima. E poi, vabbè, se vuoi ritornare perché non ti vuoi far prendere, diciamo, dal problema psicologico di essere stato rapito, va benissimo, vuol dire che c'è una grande forza d'animo. Insomma, una certa indagine e farci capire dove cooperavi, in che società cooperavi, che cosa facevi, se stavi lì con contratto di cooperante e tutto il resto, beh, io insomma una certa, diciamo, assicurazione me la vorrei fare. Comunque resta un fatto, a me non mi piace chi, diciamo, esteriorizza pubblicamente le cose, quindi non mi piace che tutti i politici si mettano lì a far vedere quanto siamo bravi, i nostri servizi, quando in realtà hai pagato un riscatto, parliamo, cioè non è che stiamo parlando di chissà che cosa, l'hai liberato perché hai pagato un riscatto, ok? Quindi hai ceduto a una persona, in più ti sei portato una persona che ritorna e ti dice io la penso come loro, almeno dal punto di vista religioso. Insomma, non è bellissima come immagine.
Vabbè, questo è il pezzo di Maurizio.
È un po' la storia delle due Simone di qualche anno fa, ricorderete, no?
Sì.
Sì, dove stanno adesso loro due?
Non lo so.
Dove stanno? Allora, la mia domanda è un'altra. Ma questi sono veramente cooperanti?
Questo è il quesito.
La domanda, non
no,
è
no,
che
no, 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 ci mancherebbe.
Un retropensiero.
Liberissimo di fare le domande.
Chiediamocelo. Che cooperazione è?
Vincenzo D'Amico, vengo da te. Ricordiamo, è stata 18 mesi prigioniera questa ragazza, allora, prima di essere liberata.
Allora, condivido pienamente i suggerimenti dei miei due amici. E ti prego, Marco, finiamola qui, altrimenti mi metto nei guai.
Altrimenti non ho capito, scusami.
Mi metto nei guai.
Ah, va bene, va bene.
Mi metto nei guai e ho detto tutto.
Va bene. Infatti rispetto il pensiero di tutti, ci mancherebbe, era soltanto per...
Direi delle cose obbrobriose.
No, no,
oggi, come lunedì, non si può.
Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, cambiamo argomento. Io vi ringrazio perché volevo soltanto il vostro pensiero e quindi lo accetto in toto.
Allora... Marco, sia chiaro, condivido pienamente... pienamente i due nostri amici in collegamento, pienamente tutto quello che hanno detto.
Bene, ok. Allora, naturalmente Cinzia, tra poco vengo da te perché già stanno arrivando alcuni messaggi sull'argomento che abbiamo lanciato in precedenza. Vado invece sul Milan perché prima di andare in diretta questa mattina è arrivata la dichiarazione di Maldini. Facciamo un attimo un piccolo riassunto. Ragnic,
grande Maldini, Marco.
Aspetta, vengo subito da te. Allora, Ragnic, che praticamente è l'uomo, sembrerebbe essere scelto per il prossimo Milan dal punto di vista allenatore, non si sa se poi farà un altro ruolo. Lui ha detto dipenderà dalla richiesta del Milan. Io non sono, questo è Ragnic che parla, non sono particolarmente interessato agli aspetti finanziari, ciò che conta è avere una certa influenza nelle scelte, che non ha nulla a che vedere con il potere in sé, anche se a volte è necessario per portare avanti determinate idee. Quindi questo è quello che ha detto lui, come per dire, vuole in un certo senso, per portare avanti un'idea di calcio, avere comunque la possibilità di scelta. Irrompe Maldini, che dichiara l'Ansa, insomma, entra in maniera dura con un bel tackle. Non capisco su quale basi vertono le sue richieste di pieni poteri, dice, ma soprattutto quello che dice: avrei dunque da dare un consiglio. Prima di imparare l'italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto, essendoci dei colleghi che, malgrado le tante difficoltà del momento, stanno cercando di finire la stagione in modo molto professionale, anteponendo il bene del Milan al proprio orgoglio. Quindi botta e risposta ci fa già capire che tra i due sia quasi difficile la convivenza. Da che parte state, Vincenzo D'Amico? Vai.
Allora, devo dire che la dichiarazione di, come si chiama,
Ragnic,
ci starebbe pure, no? Perché lui è un allenatore, è chiaro che vuole incidere sulle scelte dei giocatori perché deve fare la squadra, quindi credo che sia un suo diritto. Però voglio dire, arrivi in un posto, in una squadra come il Milan, società gloriosissima, la più vincente al mondo, e dove ci sono dei personaggi, grandi personaggi che ci stanno lavorando, un po' mettete un mocassino al piede invece dello stivale, un mocassino, come per dire, sì, allora io vorrei, perché voglio incidere, e ci mancherebbe, mi sono d'accordo. Però ci sono, vai a trovare un posto dove ci sono dei personaggi molto più famosi di te, che probabilmente meritavano, come detto lo stesso Maldini, maggior rispetto. Fermo restando che io sono del parere che l'allenatore deve incidere, deve avere la possibilità di scegliersi i giocatori. Però insomma, porca miseria, arriva prima, oppure non fa queste dichiarazioni, secondo me inopportune.
Daniele Garbo, mi tengo Maurizio Biscardi per ultimo.
Io credo che questo Ragnic sia arrivato come un elefante in un negozio di cristallerie, insomma, francamente non è ancora entrato nel negozio che ha già spaccato tutto. Credo che sarebbe stata auspicabile una maggior cautela. Credo anche che evidentemente la vicinanza di Angela Merkel gli abbia fatto pensare che i tedeschi hanno diritto di chiedere tutto, qualunque cosa, e qualunque cosa gli deve venire, deve essere concessa, perché devono avere diritto su tutto, su tutti. Ma al di là delle battute, è evidente che non ci si presenta così in quella che potrebbe essere la tua società il prossimo anno. E bisogna ricordare, come ha detto giustamente Vincenzo, chi è il Milan, che società è, cosa ha vinto in passato anche senza il signor Ragnic. E credo che a questo punto forse sarebbe interessante innanzitutto sapere chi l'ha scelto. Immagino Gazidis o non so chi, o il direttore sportivo forse. Però certo è che viene qualche dubbio che sia all'altezza del Milan uno che si comporta così prima ancora di essere arrivato e di aver firmato il contratto. Onestamente è evidente che uno dei due, fra lui e Maldini, è di troppo. Io credo probabilmente, se arriverà lui, sicuramente Maldini andrà via, su questo non ci sono dubbi. Ma a questo punto, se fossi nella proprietà, avrei anche dei dubbi seri se sia opportuno scegliere questo signore.
Quindi anche dubbi sulla scelta del personaggio. Maurizio Biscardi.
Ma io ti devo dire che in parte la penso e accetto anche, diciamo, la semplificazione che ha fatto Daniele riferendosi a Ragnic come la Merkel. Se lo ha fatto su quella strada, devo dire che Maldini non ha fatto il Conte, gli ha risposto per le rime, non si è inginocchiato come invece solitamente capita. Allora però che cosa succede? Che secondo me, da qualunque parte tu la vedi, ci sono delle ragioni. La regione di Ragnic si ritrova su un Milan disastrato, che ha avuto mille problemi, che non ha mai risolto, che ha avuto due personaggi molto presenti e molto ingombranti come Maldini e Boban, che hanno portato avanti con il loro nome, con il loro blasone, una società che poi ha avuto dei problemi. Ha detto: io non voglio storie da questo punto di vista, non mi importa niente, o si fa così se mi volete, oppure lasciamo perdere. Quindi è stato un elefante nella cristalleria, bisogna capire se gli è stato chiesto di fare l'elefante nella cristalleria. Dall'altro canto, Maldini, io sono Maldini, sono una bandiera, sono ancora nel Milan, amo il Milan, non mi puoi trattare come una persona qualunque. Ha ragione anche lui sotto questo profilo. Quindi diciamo che a seconda della posizione da cui parti ci sono delle ragioni. Resto nella convinzione che Ragnik l'abbia fatto tutto quello che ha fatto, perché a richiesta specifica della società.
Per me ha il supporto della società, ragazzi.
Esattamente, a richiesta specifica.
Non può parlare così uno che sa di venire. Ha il supporto alle spalle di una società che ha fatto una scelta.
Ha fatto una scelta, sì. E siccome ha fatto la scelta, lui si sente diciamo autorizzato.
Forte. Certo.
Ad andarci così. D'altronde, se deve fare l'uomo forte, lo fa dall'inizio, altrimenti lascia perdere.
No, ma poi sì, io sono d'accordo su questa posizione, cioè lui parla così perché c'è la società, però...
Per me la risposta di Maldini è anche una risposta che non è solo a Ragnik, è anche, voi state dimenticando della storia del Milan e di quanto io ho inciso nella storia, esatto, del Milan, e state diventando delle persone che avete tutto il diritto, perché avete comprato il Milan, lo state portando avanti, eccetera, però il rispetto è un'altra cosa. Quindi per questo dico che ci sono ragioni da ambo le parti.
Da ambo le parti. Ma allora, ci sono delle domande degli ascoltatori. Vado da Cinzia, perché il quesito è pure su Maldini, però a questo punto, cioè, ma Maldini, ok, non ci sarà stato il rispetto meno da parte di Ragnic. Poniamo che qui ha ragione e quindi ci potrebbe stare l'arrabbiatura di Maldini. Ma Maldini, domanda che vi faccio, se devo pensare alla ricostruzione di un Milan, è in grado di svolgere questo tipo di ruolo? Cioè, vi dà delle garanzie a voi? Sentiamo un attimo gli ascoltatori prima di risentire anche voi qui in diretta. Dai, Cinzia.
Scrivono, scusate, ma per quanto Maldini sia stato il mio idolo, qua sbaglia, ora è il signor nessuno a livello dirigenziale, ha solo il nome che si è fatto da calciatore, con tutto rispetto per Ragnik, è di un altro livello e non ha nome, ma per quello che ha fatto già vedere, e contano solo ed esclusivamente i fatti. Poi scrivono, Maldini dovrebbe solo scusarsi per come ha speso i soldi e rassegnare le dimissioni.
Ne abbiamo presi un paio. Daniele, riparto, c'è anche D'Amico. Allora, D'Amico c'è di nuovo, c'è anche Maurizio Biscardi, lo stiamo recuperando. No, la domanda è questa, gli ascoltatori praticamente non è che vedono di buon occhio il lavoro svolto da Maldini. Grande rispetto, per carità, però a questo punto bisogna farsi la domanda per ricostruire in prospettiva. È un calciatore importante della storia di Milan, ma ha le caratteristiche per ricoprire questo ruolo? Parto da Daniele Garbo.
Ma anch'io ho espresso in passato molti dubbi sull'operato di Paolo Maldini. Non basta essere stati un grande calciatore, essere stati una bandiera del Milan per diventare automaticamente un grande dirigente. Io credo che Paolo avesse bisogno di un po' di rodaggio, di imparare un po' come si fa a fare il dirigente, abbia commesso, immagino che abbia commesso un po' di errori nelle scelte di alcuni giocatori, perché voglio dire, se non ci fidiamo di Maldini nelle scelte di un giocatore, di chi ci fidiamo? Evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Quindi io credo che Paolo Maldini sia uno dei responsabili del fallimento, perché di questo parliamo, della stagione attuale del Milan, insomma, se va bene arriverà in Europa League e nient'altro. E quindi credo sia anche legittimo da parte della proprietà interrogarsi se Maldini possa essere anche un dirigente di riferimento per il futuro oppure no. C'è Ricky Massara che fa il direttore sportivo, Maldini ovviamente come compito, come incarico era superiore perché era responsabile dell'area tecnica. Però evidentemente e giustamente la proprietà si sta interrogando sulle sue capacità dirigenziali ed è legittimo avere dei dubbi. Ripeto, è stata una grande bandiera, per quanto riguarda il suo ruolo di dirigente deve ancora dimostrare tutto.
Vincenzo D'Amico?
Diciamo che sono d'accordo con Daniele. Massimo rispetto per il calciatore, per l'uomo. Non è detto, come ha detto Daniele, che un grande giocatore possa essere un grande dirigente, come detto, che un grande, grandissimi giocatori hanno fallito a fare gli allenatori. Credo che l'accoppiata forse è stata sbagliata, perché tutti e due, Maldini e Boban, tutti e due inesperti, tutti e due forse, e mi rivolgo forse più a Boban, forse troppo convinti di essere perfetti. Forse ecco un po' più io avrei preso, non so, Maldini insieme a uno che avesse già avuto delle responsabilità o comunque delle esperienze per far diventare poi Maldini grande dirigente. Credo che lo sbaglio fosse stato fatto lì.
Maurizio Biscardi.
Beh, io sono d'accordo, come spesso avviene con Daniele, ha detto le cose giuste, secondo me è inutile ritornarci sopra e aggiungere. Dico questo, è una piccola riflessione, cosa che il Milan ha fatto. Quando delle società in crisi si rivolgono alle proprie bandiere, è perché evidentemente sanno che la crisi perdurerà. Raramente le bandiere sono chiamate perché, magari lo sono, ma per la loro bravura, ma semplicemente per cementare una tifoseria intorno a un nome, perché si sa che le cose sono difficili. Credo che questo sia stato il caso, però si è esagerato, perché addirittura due bandiere, il che portava per forza anche, diciamo, a una collisione sui ruoli. E adesso si vuole probabilmente cambiare pagina. Maldini avrà l'opportunità di dimostrare, se riuscirà a dimostrarlo, di essere comunque un bravo dirigente, perché non è una cosa scontata. Non è detto che un grande calciatore possa essere un grande dirigente.
Assolutamente.
E quindi lo dovrà dimostrare, probabilmente se lo dimostra fuori del Milan è più meritorio ancora, ecco.
No, poi c'è da dire che questo allenatore adesso, per quanto sia stato così abbastanza, come avete detto voi, un elefante dentro una che ancora doveva entrare, non è entrato nella cristalleria, però questo è uno che il suo lavoro ha un identikit, cioè sta facendo questo da tempo, cioè è in grado di farlo. Adesso io non posso giudicarlo,
ma
come allenatore.
Ma la domanda è questa: qual è? Perché non stiamo parlando di un allenatore che si è reso famoso per le sue vittorie intercontinentali. No, è un allenatore che ha fatto bene, ma non è che stiamo parlando di un top allenatore.
Però ricordiamoci pure quando il Milan scelse Sacchi, no? Non è che
bravo Maurizio, è quello che volevo dire pure io.
No, ma è la finalità, no? Cioè, tu prendi questi allenatori e poi bisogna capire che cosa ci vuoi fare con questi allenatori. Perché? Perché molto spesso questi allenatori servono per lanciare dei giocatori, per sviluppare i giovani, eccetera. Tutto questo con la storia del Milan non ha nulla a che fare. Il Milan, stiamo parlando di uno delle 3, 4, 5
posti del mondo. Scusate, il Milan all'inizio dell'anno aveva fatto una mossa del genere con Giampaolo, no?
Sì.
Aveva preso un allenatore che era bravissimo a lavorare specialmente con i giovani, che potesse portare anche del bel calcio. Purtroppo non è andata così, ma il tentativo era lo stesso che adesso sarà fatto con Radonjić, cioè, grosso modo è quello, un allenatore che gioca bene, che è capace con i giovani. La stessa cosa si era detta di Giampaolo, purtroppo non è andato bene, dico purtroppo perché a me Giampaolo come lavora piace molto.
Daniele Garbo,
prego,
vai.
No, volevo dire, questo vale quando sei una squadra, diciamo, che si deve ricostruire, che ha un certo blasone. Qui stiamo parlando di una squadra che come storia è uno dei pochissimi top club del mondo. Allora, quando prendi un allenatore così, vuol dire che già hai dichiarato che ci vorrà del tempo per ritornare ad essere quelli di prima.
Perché c'è bisogno di dichiararlo, Maurizio? Non si è capito? Cioè, faccio un po' l'avvocato del diavolo.
Non si è capito per il passato, però potrebbe essere. Allora, capita nella vita che se tu prendi una società con idee chiare, tanti soldi e tante possibilità, prendi un top allenatore e dici: gli do il mandato in 3 anni di arrivare al vertice del mondo. Questo può succedere. Non è questo il caso. Ecco, questo sto dicendo. È una dichiarazione di intenti, secondo me. Cioè, la dichiarazione di intenti è squadra di giovani, quindi riequilibrio dei conti, con un allenatore bravo a lanciare i giovani che magari possono essere venduti oppure costare poco, e poi col tempo si vede. E c'è una dichiarazione di intenti, la scelta.
Allora aspetta, prima di andare da Daniele, che lo tengo, che tanto rimane con noi dopo e su questo punto ci ritorniamo, sto per salutare sia Maurizio Biscardi che Vincenzo D'Amico. Voglio toccare con voi un altro punto prima di salutarvi, che tanto ci andremo dopo. Mi dite che cosa ne pensate della vicenda Chiellini, no? Lui ha presentato il libro, ha detto delle cose nella presentazione, no? Ad esempio su Balotelli, persona negativa, non alcun rispetto del gruppo, su Felipe Melo, ha detto anche odio sportivo dell'Inter, e sono arrivate le parole di Tardelli che lo ha rimbrottato. Lo ha rimproverato dicendo, insomma, che non si parla in questa maniera, eccetera eccetera. Ecco, non si parla così dei colleghi, ha detto Moratti sorpreso. Biscardi e D'Amico, che ne pensate al volo su questa vicenda?
Allora, io te la penso in una maniera molto semplice: doveva fare pubblicità al libro, doveva venderlo, doveva trovare delle frasi che facessero un effetto e facessero parlare del libro. Essendo un calciatore, non essendo un uomo diciamo mediatico, ha trovato qualche cosa che sicuramente ha fatto parlare di sé, ma non ha fatto parlare in maniera carina, ha fatto parlare in una maniera secondo me disastrosa, perché cioè, può essere tutto vero e non lo è, ma seppure fosse tutto vero, certe cose non si dicono, rimangono all'interno dei propri,
quindi tu non l'avresti detto a prescindere dalla presentazione del libro?
Non l'avrei detto a prescindere, ma è stato detto apposta
per lanciare il libro,
c'era la presentazione del libro
che esce il 12 tra le altre cose. Vincenzo D'Amico.
Marco, sai perché non lo scrivo io un libro? Tanto lo fanno tutti, proprio perché non si può dire la verità. Ok, perché
dai, Vincenzo, lo scriviamo insieme un libro sulla tua storia, dai.
Quando vuoi, Daniele.
Lo faccio gratis solo per il piacere di scriverlo con te.
Te lo chiedo ufficialmente, guarda. Giuro.
Quindi, però, dicendo così, Vincenzo, mi stai dicendo che Chiellini ha fatto bene, perché ha detto quello che pensava.
Ma non è che ha fatto bene, ha detto quello che pensa, ma di Balotelli lo pensano tutti quello che dice Chiellini.
Sì,
no?
Sì, sono d'accordo.
Ecco, dove ha sbagliato Chiellini, quello dell'odio per l'Inter, no, lì no.
Però sportivo ha detto, sportivo, dai.
Va bene, odio la parola odio, capito che dà fastidio.
Scusami, Vincenzo.
Ha detto quello che pensano tutti.
Posso dirti una cosa?
Vai.
Se tutti dicessero quello che pensano i giocatori tipo Chiellini, gli altri, non ne usciremo mai vivi.
Noi scrivessero i libri.
Allora, voglio dire, così come altri non ti dicono quello che pensano di te e di tutto quel periodo in cui sei stato alla Juventus, alla stessa stregua tu non devi dire questo degli altri. Secondo me, perché innetti un meccanismo in cui secondo me se ognuno ti dice quello che pensa dei giocatori, succede i liberi tutti.
Se Vincenzo raccontasse in questo libro che scriveremo tutto quello che accadeva dentro i due spogliatoi separati della Lazio, succederebbe il finimondo.
Vabbè, ma
però sarebbe molto divertente, si venderebbe molto bene.
Certo, serve un po' una dichiarazione forte per lanciare un libro, un paio di dichiarazioni forti servono, dai, su, non ci nascondiamo, è un'autobiografia.
Io ne avrei
esattamente per questo.
Vai,
Davide. Ne avrei due o tre clamorose.
Immagino.
Libro. Quindi Daniele preparati.
Allora salutiamo Maurizio Biscardi e Vincenzo D'Amico per essere stati con noi, grazie, a presto,
ciao, ragazzi,
un abbraccio,
ciao.